Sabato 29 febbraio 1992, presso casa di preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 22, ciclo C.
Gli domandò allora Giuda, non l'Iscariote: Signore, cosa capita perché tu possa manifestarti a noi e non al mondo?
Ma vorrei fermarmi ancora un attimo qui sopra. Mentre parlavi con Giovanna, ove sì, mi ha fatto capire che tutto, ecco, proprio questo cammino per arrivare a quel giorno, in questo versetto che segue l'altro. E perché avremmo dovuto fare prima questo e dopo l'altro, e non possiamo riprendere di nuovo quello lì, chi accoglie, chi cerchi, li osserva, quelli che teniamo.
Siamo al
No,
versetto
l'altro, in quel
22.
giorno, io non ci
Siamo al
credo.
versetto 22.
In quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre, voi in me, in voi. Quindi per arrivare a quel giorno devo fare questo cammino, accogliere i precetti, cioè la parola di Dio, osservarli, cercare soltanto di capirli. Solo in questo modo amo. Quindi colui che mi ama sarà amato dal Padre mio. Cioè il Padre mi manifesta il suo volto. Prendere consapevolezza di quello che Dio dice, questo è Dio. Prima sapevo io amare il Padre,
Sì,
amare Dio, osservare i comandamenti, accogliere la parola del Signore, osservare, sforzarmi di capire. A quel punto lì il Padre mi rivela, mi fa questa grande rivelazione che mi dice questo è mio, che lui è il principio, che lui è lo stesso mio pensare. E questo è il principio di questo pensiero in me che è suo figlio. Che è il suo figlio, è questo che quindi solo lì allora posso unificare, beh, si può unificare perché mi dà il principio dell'unificazione, perché prima io non posso unificare nel mio principio quello che credo che sono io, perché è impossibile, il mio pensiero non giustifica niente. E quindi lui mi sembra, e poi il figlio si manifesta, si fa conoscere, perché se il padre mi fa vedere il suo volto, poi mi fa conoscere il figlio. Poi di lì arriva lo Spirito Santo, questo rapporto in quel giorno. Non è che è più
Siamo al
bello
versetto
questo.
22.
Ah, io nel versetto 22 non lo
Maria,
tocco ancora questo.
defina.
Sì, l'Apostolo vuole sapere che cosa è successo.
Che cosa succede?
Che cosa succede
Che lui
perché
possa
sono tre.
manifestarsi soltanto a loro e non più al mondo.
Intanto pensavo che la manifestazione è un fatto strettamente personale,
Sì, ma
no? Poi.
questo non si capisce, mi capisce?
Sì,
Manifestazione
no,
personale vuol dire ti fai vedere, ma come ti vedo io e l'altro non ti vede più?
ma
E
perché
cosa succede?
loro non
Come
hanno
può
scelto
succedere?
tutto per seguirlo.
E vabbè,
Hanno avuto l'interesse solo più in lui, per quello che lui si manifesta, no? Che il Signore si manifesta a loro e non al
qui
mondo.
sta chiedendo come avviene, come può avvenire un fatto simile.
Ma il
Per
motivo è
cui,
quello.
evidentemente loro si prendono, ma come? Ti fai vedere e gli altri non ti vedono più? E cosa succede? Come può succedere questo? Sta chiedendo una spiegazione, come può avvenire questo?
Appunto perché loro hanno interesse, no? Non è quello il motivo principale, il vero interesse per Dio,
Loro hanno
no?
interesse per capire
Per capire.
come può succederci. Lui promette che si manifesterà. E se però il mondo non mi vedrà più, ma allora come succede un fatto simile? È una fantasia nostra? È un sogno nostro? Come può succedere una cosa di questo? Perché se si fa conoscere, allora anche il mondo lo ti vede. E come ti fai conoscere? Ti
Ci vuole un
conoscono più io e gli altri non
motivo.
ti conoscono più? E
Un
come?
motivo tutto particolare, per forza,
Sta
perché
chiedendo
sono
come può
persone,
venire.
non so.
Domenico,
Niente.
Mauro, Giovanna.
Quindi vuol dire che la prima conoscenza è per tutti, no? Perché tutti.
Non è una conoscenza.
È una conoscenza, però lui
È
si
lui
manifesta,
incarnato, quindi è
cioè è
lui,
reincarnato e per
quindi
tutti.
capisci? È un segnale stradale, lo vedono tutti, il segnale stradale, mi capisci? Quindi prima si manifesta perché si incarna, quindi lo vedono tutti, si vede nel mondo, si vede nel mondo. Quindi è una cosa che si presenta nel mondo, tutti quanti, buoni, cattivi, credono, non credono, ce l'annuncia a tutti, si presenta a tutti. Poi invece una seconda, ed era poi la vera conoscenza, questo no, più niente.
Questo ci richiede l'interesse personale.
Questo richiede, appunto, lo spiegherà, richiede attenzione personale.
Però lui l'aveva già detto, chi accoglie i miei comandamenti li osserva.
Sì, ma qui sta chiedendo come può succedere questo. Come può succedere, capito? Che io ti veda e l'altro vicino a me non ti veda più. Ecco, come? Gli chiede una spiegazione del come, mi capisci? Sì. Cercare di capire come.
Non aveva capito che era interiore.
Eh? Evidentemente. Sì. Quello che... Ma sta bravo, mutito. Sì. Quando sei interrogato hai detto che ne avevi basta, adesso stai felice.
No,
basta adesso. Tu non parla.
Non è proprio vero. L'ho detto non basta.
Ho
detto che non ti interessava.
Sì, no,
e allora no, e allora non toccarlo.
Ma adesso
no, adesso non tocchi niente. Pinuccio. Franco.
Sono tutte domande che fanno approfondire, perché è Dio stesso.
No, sono domande che sono necessarie, perché se tu non domandi non puoi arrivare a capire.
Ci sono.
Come non so, è necessario che tu pensi personalmente Dio, altrimenti tu non arrivi mai a capire che Dio è il principio del tuo pensiero. E quindi è necessario che certamente si formi la domanda. Perché è sulla domanda che c'è la rivelazione. Quindi Dio in primo tempo parla senza che tu domandi, ma se tu poi dopo, quando tu gli parlate, ti dà l'occasione per interrogare. Se tu non interroghi, tu non arriverai mai. La vera conoscenza è dopo questa tua interrogazione, mi capisci?
Sì, sì.
Perché la rivelazione è su questa tua interrogazione, perché tu pensando interroghi, tu pensando Dio tu interroghi Dio, mi capisci? È su questo pensiero che pensa Dio che Dio dice questo è mio. Per cui, cioè, sono io che ti faccio pensare. E lì c'è la rivelazione, capisci? Di lui come soggetto, quindi è un fatto essenzialmente personale. Lui sta chiedendo come succede questo, mi capisci?
Sì, è chiaro che è personale, la manifestazione non può che essere personale, e il mondo certamente non è personale, per cui non può ricevere la manifestazione.
Non può, lo dice prima, insomma. Il mondo non può ricevere lo spirito di verità, non può. E fino a che noi apparteniamo al mondo, quindi, e viviamo nelle cose del mondo, siamo esclusi, non possiamo ricevere lo spirito di verità. Perché lo spirito di verità si rivela soltanto nel suo pensiero, e se in noi non c'è questo pensiero, non si rivela. Pinuccio.
Ma questa domanda mi sembra un po' una delle nostre, che ogni tanto facciamo. Cioè, non ha capito questo qui che Giuda Iscariote.
Sì, ma sta chiedendo, ma quando interroga, si capisce, si interroga perché non capisce. Comunque dico, però, in quanto interroga, rivela che ha interessi, che ha amore, che appartiene a uno che ha ascoltato le parole di Dio e sta osservandole. E avendole osservate, dice, ma come può succedere questo?
Cioè, ecco. Gesù ha parlato che si
e infatti Gesù le risponde, non è che Gesù, capisci, non risponde, Gesù le risponde. Quindi vuol dire, se risponde, vuol dire che è buona questa interrogazione.
Perché lui aveva parlato Gesù prima che se ne sarebbe andato, che sarebbe ritornato, eccetera.
Certo,
però
certo. Evidentemente
questo Giuda qui l'ha inteso tutto a livello così fisico.
Ma chiunque, come può intendere? Dico, io adesso me ne vado, poi dopo ritornerò. E dice, però gli altri non mi vedranno più, è lo che non capisco niente. Non capisco, perché si tratta di entrare in un'altra categoria mentale.
Però in questo possiamo dire che siamo.
Perché te diventa un tuo sogno, mi capisci? E quello è morto. Adesso io, dico, io lo penso, sono io che lo penso. E c'è una diversità enorme tra io penso una persona cara che mi è morta, mi capisci, e la realtà che quella persona lì mi sia presente. Perché io posso sognare, mi capisci, che quella persona lì mi pensi, invece quella persona lì chissà cosa pensa. E allora chi mi dà quella realtà, mi capisci? Quindi è stata di uscire da quello che è il soggettivismo, cioè fantasia mia, fantasia della creatura, capisci? Perché anche il demonio sogna Dio, pensa a Dio, mi capisci? Ma è un dubbio eterno. E chi ti libera da questo dubbio qui? Liberare dal dubbio vuol dire trovare l'altro come realtà. È una realtà di pensiero, ma una realtà di pensiero. Ora, nel pensiero noi siamo sempre infilmati dal dubbio, sono io che penso. E se, capisci, non trovo questa liberazione da quello che io mi penso, sono fregato.
Devo trovare il principio del mio pensiero, quello che penso sia mio. Si può dire che noi siamo leggermente abbastanza avvantaggiati rispetto a quelli che hanno
visto. No, si avvantaggiano proprio niente.
No, quelli che hanno visto
che vantaggio?
Gesù.
Vuoi anche cercare tu il primato, vai.
Ma no, è per capire. Perché noi non
siamo tutti alla stessa distanza.
Quando Gesù ci dice quello, noi non pensiamo fisicamente che lui torni, che si manifesti, perché
non c'è nessuna Dio non fa la differenza di persone. Che tu sia vissuta 4.000 anni prima di Cristo, che tu viva 4.000 anni dopo Cristo, Dio non fa preferenza di persone. La tua difficoltà è la stessa di allora, per tutti. Non fa preferenze, quindi la differenza.
Perché in fondo noi l'incontro col Cristo è già un incontro interiore, già dal primo momento.
Sabato 31 ottobre 1987, presso Casa di Preghiera, capitolo 14 del Vangelo di San Giovanni, versetto 22, ciclo B.
Versetto 22. Gli domandò allora Giuda, non Iscariote: Signore, che cosa avviene perché tu ti manifesti a noi e non al mondo?
No, direi perché loro hanno l'attrazione del Padre. Nessuno viene a me se non è attratto dal Padre, quindi se non c'è l'attrazione del Padre, lui fa di tutto per manifestarsi, però noi non possiamo vederlo, non abbiamo l'interesse.
Franco,
chi se Giuda fa questa domanda è per farci prendere coscienza noi, che si manifesta a cui dice ai discepoli e non al mondo, cioè a coloro che hanno interesse per quello che dice Gesù.
No, lui qui sta chiedendo una precisazione. Dice, ma cosa succede? Come può accadere che tu ti faccia vedere da noi e non ti fai vedere al mondo?
Perché è stata una parola sua, che lui si manifesta solo al mondo, c'è solo a quelli che non sono nel mondo.
Perché tu capisci che qui è un interrogativo, perché quando uno esiste, si manifesta e rende presente, tu lo vedi, ma anche gli altri lo vedono. Gesù verbo incarnato, no? E l'hanno visto gli amici, ma li hanno visti anche i nemici. Tutti lo vedevano. Quando adesso lo vedi, dice no, adesso mi vedete soltanto più voi e gli altri non mi vedranno più. Guardate, come accade, come succede questo? Oh, qui, senti, qui c'è...
Devo essere a Milano per le 9.
Va bene, allora, hai bisogno di qualcosa?
Solo le 2:17.
Va bene, ciao, ricordati una preghierina, saluto a tutti. Senti, ciao, buon viaggio, eh?
Buon viaggio, arrivo.
Aspetta. Sì. Aspetta, Gian Maria, senti che
dove... 500, eh? 500, sì, ok.
Arrivederci, buon viaggio. Ci siamo. Quindi dice una cosa, che per la nostra visione materiale, per la nostra esperienza, è inconcepibile. Come può darsi che lui si faccia vedere da qualcuno e gli altri non lo possono più vedere? Ecco, è meravigliosa questa interrogazione qui, meravigliosa per noi.
Se fa capire che Gesù ha detto una cosa che per noi è impossibile.
Per quella cosa diventa intimamente, diventa personale, diventa intima, diventa personale. Non è più una conoscenza, mi spiego, esterna, fuori. È una conoscenza intima, ecco per cui la conoscenza diventa personale. Sì, prima noi abbiamo il Cristo fuori, con una presenza fisica, tu capisci? Però tutti la possono constatare, la possono toccare, basta andare in quel luogo e tu vedi, è una realtà. Noi chiamiamo realtà, la vera realtà invece è personale, intima, la vera realtà maiuscola, capisci? È conoscibile soltanto personalmente, capito?
Cioè,
diventa incomunicabile, per cui uno può essere vicinissimo all'altro, capisci? A gomito, capito? Uno vede questa presenza, l'altro non la vede. E tu dici, ma non la vedi qui? E l'altro non la vede assolutamente niente. Hai capito? Ecco, perché è un fatto intimo, ma è più vero della realtà minuscola che noi vediamo e tocchiamo. Perché quello che noi vediamo e tocchiamo, lo vediamo e tocchiamo con le nostre mani, con i nostri sensi. Ed è relativo, mi spiego, il nostro io. Hai capito? È relativo a quello che mi trasmette gli occhi. Ma io non so cosa sia. Non so cosa sia un filo d'erba, io non so cosa sia un albero, cosa sia un uomo, non so cosa sia. Lo vedo, lo tocco, ma non so cosa sia. La vera conoscenza, invece sappiamo che cosa è, la vera conoscenza, invece sapere che cosa è. E questo, capisci, avviene nello spirito, soltanto nello spirito. Ora noi diciamo soltanto, invece la realtà vera è spirituale. E questa è accidentale.
Sì, perché l'altra deve essere rinnovata continuamente, se no passa.
Certo.
Quindi è una realtà,
certo.
Al tempo.
Si capisce, muta, è come le parole che uno dice, capisci? Tu dici tante parole, ma è il pensiero quel che vale. tu infatti parli con una persona, non ti accontenti mica di quello che dice la persona, tu vuoi arrivare a capire il pensiero di quella persona, l'intenzione, quello è quello che veramente vale, capisci? Ora l'intenzione e il pensiero non lo vedi mica per le strade, capito? Non lo senti mica con le orecchie. Con le orecchie, capisci? O con gli occhi, tu vedi per le strade le presenze fisiche, ma non il pensiero. Eppure il pensiero è quello che più vale, infatti non ti accontenti di quello che vedi tu, che vuoi arrivare all'intenzione di una persona, al pensiero, ti accorgi che lì è quello che veramente vale. Così è per Dio, capisci?
È lì quella presenza che si deve comunicare.
E quella è, ora, Gesù sta parlando di questa presenza. Li sta conducendo, capisci? A scoprire che la vera realtà era ognuno la porta intimamente dentro di sé ed è una cosa a cui personalmente è chiamato a partecipare. Alla conoscenza si arriva personalmente. D'accordo? Guido.
Ascolto.
Sì, Paola.
È
essenzialmente personale perché è conoscenza di questa realtà che già portiamo in noi, che già portiamo, ma che non sa, non sappiamo. Capito? Fabiola?
Il mondo quindi rappresenta che non ha interesse per conoscere.
Certo, si capisce, si capisce. Si capisce. Ascolta. Tiziana?
Comunque Simara sta spiegando i nuovi campioni.
Eh già. Già, sollecita, cioè suscitando questa interrogazione, e c'è da benedire questa interrogazione perché provoca poi dopo una precisazione da parte di Gesù che serve per tutti noi, perché ci fa capire come lui si renderà presente, perché noi ci illudiamo che lui vederlo presente, venire tra le nubi, venire di nuovo fuori, no, la vera conoscenza a cui lui ci conduce è un'altra, per questo è necessario che io me ne vada come presenza fisica per arrivare ad una presenza spirituale, perché quella non muterà più, quella resterà con voi per sempre. Invece la presenza fisica passa, come tutte le cose fisiche, logica, perché quelle non sono la realtà è spirituale, quella resta eterna, ma quella va attinta personalmente. D'accordo? Flavio?
Pensavo che ciò che è avvenuto è che lui ha parlato, si è reso presente.
Certo, parlando si rende presente coloro che ascoltano, infatti parlando si comunica un pensiero, parlando si comunica un pensiero.
Quello che ti costringe a entrare dentro di noi per,
certo,
per trovare la sua
parola. Si capisce? Che tu ascolti le parole e poi dopo devi entrare in te per arrivare a capire le parole che hai ascoltato. Quindi ogni parola è fatta sempre di questi due tempi, capisci? Il tempo della parola che arriva a te come rumore, come segno, e il tempo del silenzio, della pausa, che è necessaria a te, per cui dopo ogni parola ti devi ritirare nel silenzio, nel segreto della stanza, in preghiera, capisci? Per capire la parola che Dio ti ha fatto arrivare. Il più delle volte noi ci fermiamo alla prima parte e manca la seconda, non raggiungiamo mai niente, ci riempiamo solo di rumore. Giovanni? Daniele? Maria Pia?
Sì, pensavo proprio a questo Giuda non Iscariota, insomma,
sì?
Che non è quello, sarebbe quello che non mi ha tradito.
No.
Che però di fatto mette in evidenza come fin tanto che non si arriva a Pentecoste non sei arrivato alla meta, quindi
certo,
puoi fare domande senza sapere, senza
certo,
rendere.
Però rivela che ha interesse a capire le,
sì,
parole del suo maestro,
sì,
capisci?
Sì,
vedi che non si accontenta di quello che lui dice, vuole capire, rendersi conto, ecco, questo rendersi conto. Come mai? Cosa succede? Come può succedere? Come può accadere questo? Vedi che ha interesse?
Sì,
interesse,
sì,
quindi
sì,
legato, d'accordo? Margherita.
Sì, è l'inizio del dialogo, no? Che ci consente poi di dedurre.
Certo.
Come pensiero di Dio.
Certamente, sì, perché
fondamentale,
sì, perché la presenza è una deduzione dal Padre, capisci? Da processione, termine, processione. Dice, lo spirito di verità, lo spirito di presenza procede dal Padre, capisci? Capito? Non è una deduzione, capito? Ma io non, niente, prima. Sono
cioè continua a dire che lui vede solo il padre
e il padre vede solo il figlio. Eppure lui è venuto a salvare il mondo, però in un certo momento, ecco, capito? Soltanto coloro che sono con lui possono, capito? E anche,
d'accordo? Se fosse sul il barco,
sì, altrimenti si può. Tu parli,
Leggendo Giuda non Iscariota, mi è venuto in mente quando ho letto la visione di Ciro, che si
tutto sommato, complimenti. Guarda che vuol dire molto con il diavolo.
Subito non mi diceva niente, no?
Ah, tutto subito.
Quindi in dialogo, Messia, pensiero di Dio, va avanti nel pensiero di Dio. E qui iscariota, nel senso che per poterlo vedere.
Isu vuol dire uomo. Kerio vuol dire uomo di carne. Iscariota
è stato il traditore, per cui se uno non tradisce lo rivedrà.
Certo.
Il tradimento sta nel rinnegare il pensiero, non tenerne conto.
Nel non tener conto. Non tenere conto. Noi tradiamo in quanto non teniamo conto.
Noi lo vedremo e non loro non noi, nel senso che lui apparteneva al gruppo di quelli che rimanevano fedeli.
Capito? Ma la fedeltà è sempre un fatto personale, capito? Per cui è una rivelazione personale, d'accordo?
Il fatto di essere fedele,
ma certo, no? È nello spirito che si conosce la verità. Tu non conosci mica le cose fuori. Le cose le conosci nello spirito, dentro di te. Il mondo non può conoscere. Il mondo, l'uomo che vive per le cose del mondo, non può, perché la verità viene da Dio, no? Dio non è il mondo qui. Ah beh, no, è guai. Se uno si ritiene qualcuno non entra più. Non si vede nel mondo, si vede per il mondo, nel mondo non si vede Dio. Nel mondo si vedono gli uomini, si vede la politica, si vedono la società, si vede la natura, si vede il caso. Nel mondo regna il caso.
Sì, aggiunta come pone la domanda, sembra si stupisce, perché dice che è avvenuto perché tu mai detto non è.
Non quello che è avvenuto, che cosa deve avvenire, cosa succede. Va bene. Che cosa succede? Perché sta chiedendo spiegazione.
Come mai?
Cosa accade?
Perché lui si aspettava che Gesù si manifestasse. Lui si aspettava che si facesse vedere.
E già appunto. Cioè, ma quello che parli, che si fa vedere, e dice, ma io mi faccio vedere solo a te e nessun altro. Cosa succede? Come succede? Come può accadere? No, perché se fai vedere me anche gli altri ti vedranno.
Non avevo ancora capito che è personale.
Ma certo. Cioè, ma non si capisce, personale intimo, spirituale, una cosa spirituale.
Spirituale. Interiormente.
Interiormente, quindi una cosa interiore, capito? Apparentemente noi le cose interiori, il pensiero, per noi un pensiero, mi spiego, se c'è una cosa che trascuriamo per un pensiero. Capito? Non ci rendiamo mica conto dell'importanza enorme che ha un pensiero per l'uomo e per Dio. Perché Dio è disposto a fare mille universi per un pensiero di uomo. Infatti la confusione per tutta una vita si riduce per un pensiero. Perché sul letto di morte tu hai poi un pensiero solo. O il tuo io o Dio. Si conclude tutto lì. La vita di tutto l'uomo si conclude in un pensiero. Quindi, e in quel pensiero c'è la salvezza oppure c'è la rovina. Ma è più un pensiero solo. Ora quindi l'importante, il pensiero è di un'importanza, capito? Infatti il nostro pensiero capisce il mondo, l'universo che ha delle dimensioni enormi, eppure il nostro pensiero capisce, l'universo non capisce il nostro pensiero, che vuol dire che il nostro pensiero è infinitamente superiore, di un ordine addirittura superiore all'universo stesso. Eppure se c'è una cosa che noi trascuriamo è il pensiero. Ecco le robe. Noi ci curiamo i vestiti, la figura, il corpo, eccetera, anche là. Pensiero, no. E siamo giocati dal pensiero. Tutto di noi è dipendente dal pensiero. Per noi quello che sarà la figura, solo la figura, cioè il pensiero, quello che ci prega è il pensiero.
Anche la figura è un pensiero.
Finuccia.
Giulia qui vuole approfondire, sì, però mi rivela anche che è stato distratto.
questo non succede con la fede. Perché Gesù in realtà l'aveva detto, aveva parlato che lui si sarebbe manifestato, fu lui che aveva accolto i suoi precetti, cioè, colui che accoglie i precetti, colui che l'aveva già detto. Difatti come risposta ripeterà un po' più o meno come prima, però fa capire che anche lui, perché bisogna sempre domandare, anche se non si capisce, se il Signore vuole essere interrogato, e in occasione questa per cui c'è queste cose, ripete praticamente quello che ha detto prima, ma
guardi che quello che Gesù dice è molto difficile per l'uomo, è molto difficile per l'uomo, è portato a giudicare secondo quello che vede e tocca, secondo quindi il metro, capito? E Gesù invece parla tutto su un'altra dimensione.
Sì, ma Gesù,
quindi per l'uomo è molto difficile, per cui è sempre necessario prima di tutto che Gesù parli, e parli cose che noi non capiamo, difficili, ed è necessario che noi interroghiamo lui, capito? Perché soltanto interrogando lui, lui mi aiuterà a capire, no? Sull'altro piano, capito? Perché altrimenti io non posso capire, perché quando noi parliamo, ognuno di noi, perché la parola è un segno, un rumore, ognuno di noi riveste le parole che ascolta di quello che lui ha in testa, noi capiamo secondo quello che abbiamo in testa,
con le conoscenze che già abbiamo,
con quelle conoscenze che noi abbiamo, mi piego. Ora lui parla, quindi la parola arriva, la parola sua arriva a me, io la rivesto già, e queste cose, lui mi parla che si presenterà di noi, si farà vedere, però mi dice che gli altri non lo vedranno, ma non capisco più niente, ma gli dico non capisco. Perché il primo è quello di rivestire le parole che lui mi dice di quello che io ho in testa. Mi spiego? Ma secondo quello che ho in testa, quelle parole lì per me diventano assurde, impossibili. Quando lui mi dice, non so, io e il padre siamo uno, io rivesto queste parole che lui mi dice di quello che io ho in testa. Dico, no, è un assurdo, una cosa impossibile. Perché io ho in testa i corpi, mi spiego, le presenze fisiche. E come fa due presenze, anche se sono padre e figlio, adesso una cosa sola. Quindi lui mi parla su un'altra dimensione. Io rivesto le parole che sento per capirle di quello che io ho in testa, perché posso capire soltanto con quello che ho in testa. Se uno mi parla un linguaggio straniero e io quel linguaggio straniero non ce l'ho in testa, io non capisco niente. Quindi io capisco secondo quello che io ho in testa, quello è l'importanza del pensiero, perché è quello che ho in testa che mi fa capire. E fino a che io in testa non ho lo stesso spirito, lo stesso pensiero che ha l'altro, io traviso, capito? Quindi è necessaria l'interrogazione. Perché proprio attraverso l'interrogazione io offro a lui quello che io ho in testa e do a lui la possibilità adesso, capito, di mettermi quello che lui ha in testa, d'accordo? Prima di silenzio. Arrivederci, buonasera, d'accordo? Nino, ti basta?
Se,
ti basta?
Sì, te sappiamo, noi. Se non c'è interesse in noi per conoscere Dio, noi siamo fermi, siamo nella morte.
Certo, certo. Franco,
basta. Dio si rivela a noi in seguito del nostro amore, della nostra dedizione.
La nostra dedizione è quello che lui ci ha fatto arrivare,
a quello che
lui ci ha fatto arrivare, perché l'amore non parte da noi di iniziativa nostra. L'amore è una risposta al suo amore. Lui per primo si dona, e allora il nostro amore è sempre una risposta. Noi amiamo in quanto riceviamo amore. Noi siamo creature, da soli non possiamo amare, l'iniziativa nostra, capito? Noi amiamo in quanto riceviamo, d'accordo?
E tutto dovrebbe essere occasione di questo amore.
Si capisce, perché tutto dono di Dio.
Aiuto.
Guido?
Uno, grazie.
Uno.
Se non fede, insomma, che Dio è vivente, perciò ci ripresenta.
Certo, si capisce. Paola?
Uno.
Guido, passa. Scusa.
Che la salvezza è un fatto di questo mondo.
Certo. Quanto?
Quattro.
Guido, passa. Ah, scusa, per questo.
Come andare con consapevolezza del figlio.
Sì. Daniela? Uno. Cris. Cioè, solo se ci sforziamo di conoscerlo, lo amiamo. Non se ameremo e ci sforzeremo di conoscerlo, no? Perché il vero amore è conoscenza. Se noi cerchiamo di conoscerlo, lo amiamo. Ma se noi diciamo di amarlo, ma non diciamo di conoscere, quello non è mica amore, né? D'accordo, no? D'accordo? Vabbè. Foglietti basta?
Sì.
Sì.
Il fatto di essere, di riconoscere che siamo stati prima macchi.
Certo. Noi siamo creature, quindi noi in quanto creature, mi spiego, possiamo soltanto fare in quanto riceviamo. Quindi possiamo amare in quanto riceviamo amore. Quindi l'iniziativa parte sempre da Dio. Tiziana Foglietti, basta?
No, basta.
Sì.
Il loro amore è cercare Dio con se stesso.
Sì, Flavio.
Pensavo quello che San Giovanni scrive nella prima lettera, che l'amore è da Dio. Chi lo ama è perché non ha conosciuto Dio.
Certo.
Perché Dio...
Dio amore, si capisce. Giovanna?
Il vero amore è il desiderio di conoscere.
Sì. Daniela?
Dice per le persone di Dio, se noi non ascoltiamo le sue parole perché siamo sviati da tutto.
Certo. Quattro?
No. La necessità di fare
silenzio. La vita è adesso.
Sì. Margherita, che quelli...
E dalla dedizione nasce la vita.
Sì. Sì.
E il sentimento ci lontana dalla vita.
E certo, quel sentimento è la presenza del nostro io. Raffaele.
L'unità è vita.
Sì. Amalia, qua. Uno.
E Dio che ci fa essere, se non partecipiamo di Dio.
Che lui è l'essere, lui solo è l'essere. Quindi tutto ciò che esiste, esiste in quanto riceve l'essere da Dio. È Dio che fa essere, no? Non noi. Sì,
Dio fa se stesso a noi, certo. Noi a me questo.
Certo, non certo, non ci rendiamo conto. Io ho visto. Vedete qua.
Uno. Essere parte del mondo.
Non?
Essere parte del mondo.
Non.
Non essere
ah, non
parte
essere.
Del mondo.
Il mondo ci angoscia.
Ma un momento, perché il mondo è una cosa buona, sei chiaro, eh? Il mondo è creato da Dio. Quindi, se noi siamo orientati a Dio, anche il mondo ci aiuta, eh? Anche se ci prestano un piede, mi spiego. Ma quando ti prestano un piede, un po' con l'amore contrastato dietro l'amore fortificato. Se tu hai un amore vero, no? Vero? Ecco, questo amore qui cresce nella misura in cui tu sei sollecitato a tradire. Capito? Questo è capito? Cioè più tu sei sollecitato al tradimento, se tu resti fedele, l'amore cresce. Capito? Quindi anche il mondo è una sollecitazione praticamente a tradire Dio. Vero? Ma se c'è interesse per Dio, proprio questa sollecitazione a tradire ti fortifica, capito? Cioè, un incendio, capito? Se c'è il vento ti spegne una fiamma piccola, capito? Ma ti alimenta una fiamma grande, capito? Quindi il contrasto, capito? Ti fortifica, quindi ha un significato positivo, eh? Se c'è lo spirito, se non c'è lo spirito il mondo allora diventa un disastro, allora ti porta via tutto, ma se c'è lo spirito tutto diventa positivo, eh? Anche quello del mondo. D'accordo? Domenico. Certo. E la vita è quella. Ti capisci? Non interessa. Di sopra di tutto. Sì. Sì, rinuncia. Come? Uno, sì, pronti. Per i doni che ci hanno, per le caramelle. Sì.
Lo spirito di verità di cui Dio vuole riempirci corrisponde alla nostra consapevolezza interiore alla sua, della sua unità.
Sì.
Sì. Veramente per conosco solo nella misura in cui mi impegno a cogliere ogni parola di Gesù e cerco di capirla.
Sì, perché è lui che parlando a me, da me la possibilità di arrivare da lui.
L'importante è tenere presente l'intenzione di Dio, che è quella di manifestarsi a me.
Sì, perché è l'intenzione che mi dà il fine. Quando io ho il fine, c'è l'orientamento, quindi comincio a vivere. Sì. D'accordo?
Non solo, ma mi dà anche la speranza, la certezza che venga, se lui porta proprio quello, mi infonde il desiderio.
E... Non siamo mai soli. Certo. Arrivederci. Prego. Arrivederci.